Cabina 33 è un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo ed Homo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale. Buon ascolto!
Salve a tutti, benvenuti al sesto episodio di Cabina 33, Antropologi in Alto Mare, il podcast di interviste per capire se c'è vita dopo l'università. Oggi siamo qui con Michele Santoro. Ciao Michele!
Buongiorno a tutti e tutte.
Michele, grazie ancora per essere venuto, ti presento per chi non ti conoscesse. Michele è dottorando presso il dottorato interateneo tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Padova, dottorato in studi geografici, storici e antropologici. Si è laureato nel 2017 alla Triennale di Antropologia, Religioni e Civiltà Orientali a Bologna, poi magistrale in storia e al momento appunto sta facendo il dottorato, giusto?
Sì, giustissimo.
Tra l'altro sei anche skipper e, se non sbaglio, hai passato l'estate navigando tra le isole croate.
Sì, mi sono fatto qualche giretto in barca qui tra le isole della Croazia, tra la Croazia e il Montenegro. È un territorio straordinario, insomma, le coste all'est dell'Adriatico.
Esatto, quindi sei praticamente completamente in tema col nostro podcast. Ti chiedo immediatamente la prima domanda, cioè qual è la nostra rotta di oggi? Dove andiamo?
Oggi facciamo rotta verso sud-sud-est, verso le bocche di Cattaro. Sono vista in senatura sulle coste dell'attuale Montenegro e sono questi tre bacini molto, molto interessanti, sembrano dei fiordi. Se le guardate sulla mappa, e sono un territorio molto molto interessante e un po' anche il soggetto della mia ricerca.
Infatti ti stavo per chiedere perché proprio le bocche di Cattaro?
Le bocche di Cattaro sono un territorio che, diciamo, sono sempre state collegate con l'Italia, soprattutto con le coste pugliesi nel Medioevo, e facevano parte di un grande regno serbo che poi a partire dal 1389 si disgrega e poi diventano veneziane. Diventa un enclave cattolico all'interno di un territorio ortodosso. Poi che succede? Succede che l'impero ottomano spinge, insomma, i possedimenti di Venezia più sul litorale che sull'entroterra, e le bocche di Cattaro diventano un crocevia interessantissimo tra tre tipologie di civiltà, passatemi il termine civiltà.
Certo.
Abbiamo il mondo ortodosso delle montagne, caratterizzato insomma da pastori principalmente, strutturati in piccoli clan e potentati. Poi abbiamo il mondo ortodosso, il mondo musulmano, insomma, dell'impero ottomano. E poi abbiamo il mondo cattolico, abbiamo Venezia, se ci spingiamo sulle coste delle bocche di Cattaro vediamo proprio questa architettura tipica veneziana, e se fossimo nel 1400, insomma tra il 1400, 500 e 600, dall'altra parte delle bocche di Cattaro vedremo un sacco di minareti, quindi è un territorio molto
bellissimo.
Interessante.
Stai proprio ricostruendo, quindi c'è un interesse di ricerca, oltre che un interesse che ce l'hai comunicato in maniera molto forte, un interesse estetico, perché insomma sembra bello.
Sì.
Bene, quindi io andrei proprio in questa direzione e ti chiederei come mai, in senso più generale, facciamo un passo indietro. Tu ti sei laureato nel 2017 giusto, a Bologna in triennale come antropologo, giusto?
Certo.
E poi c'è stato questo grande interesse verso la storia. Ecco, come mai questo interesse verso il passato?
Allora, io ho fatto una triennale in antropologia e mi ricordo che parlavamo a lezione di un bellissimo libro di Marshall Salins, uscito nel 1976 in italiano, tradotto come Isola di Storia,
Isola
e mito nei mari del sud. Questo libro è un libro molto interessante, fondamentalmente parla del caso del capitano Cook che finisce alle Hawaii, insomma muore lì alle Hawaii, e il mito vuole che sia stato definito come una sorta di divinità tra insomma gli abitanti dell'isola. In realtà questo discorso viene destrutturato da Marshall Salin, spiegando che Capitano Cook si trova proprio durante il Makaiki, credo che si chiamava così, il rituale che stavano facendo, che praticamente consisteva nel fatto che il dio Lono arrivava sull'isola, insomma faceva il giro dell'isola e poi andava via, sì, ma certo. Il dio Lono è un dio del mare, quindi eventualmente doveva andarsene. Invece il Capitano Cook ritorna perché gli si rompe la barca, e in questo modo mette insomma in discussione tutto l'ordine insomma,
sì, cosmogonico,
sì, dell'isola, e quindi finisce per essere ammazzato. Però che cosa è importante? La parte più importante, che mi è piaciuta di più, è anche la parte un po' più noiosa del libro, ovvero sono quelle 40-50 pagine verso la fine, dove Marshall Salis fa un discorso molto teoretico riguardo all'antropologia storica, fondamentalmente, che poi da 20 anni già si cominciava a parlare, già dalla fine degli anni 50-60, Evans Pritchard fece un famoso convegno dove disse: o l'antropologia si fa storia o muore, perché era la grande crisi, c'era tutto il processo di decolonizzazione.
Certo.
Fondamentalmente la parte importante è questa: lui spiega come c'è una struttura, che è la struttura culturale, sì, che è una struttura che poi Lévi-Strauss la definisce calda o fredda, ma insomma è comunque una struttura fissa. Questa struttura tuttavia viene modificata da che cosa? Dalle contingenze storiche, in questo caso dal ritorno del Capitano Cook quando non doveva tornare. Che cosa ci spiega questo? Facciamo un esempio, proviamo a immaginare la grammatica. La grammatica ha una sua struttura, no?
Sì,
tuttavia, certo. ed è fissa. Tuttavia, le contingenze storiche, ovvero i neologismi che vengono man mano a crearsi storicamente, no? Con dei nuovi,
sì,
modi,
con...
di dire, nuovi modi di parlare,
sì, esatto,
influenze linguistiche, vanno a influenzare questa struttura. Se questo non fosse vero, oggi parleremmo latino.
Certo,
e
tra l'altro
fondamentalmente succede la stessa cosa con la struttura culturale. La struttura culturale viene influenzata dalle contingenze storiche, ma questo non è una cosa che ha inventato Marshall Salis, questa è una cosa di cui già Boas discuteva all'inizio, insomma uno dei padri fondatori dell'antropologia discuteva della necessità di ricostruire la storia dei popoli senza storia, no?
Mm-hmm. Certo, tra l'altro infatti è interessante come la storia fornisca quasi una cornice imprescindibile da questo punto di vista per l'antropologo. E poi mi piacerebbe anche capire quanto è imprescindibile per te, perché la tua base è da antropologo, e poi hai intrapreso un percorso da storico e adesso stai facendo un dottorando, quindi sei un dottorato interateneo, quindi molto ibridato, no? Studi storici, geografici, antropologici, il tuo tema di ricerca di cui ci hai parlato, le bocche di Cattaro, ne sono un esempio. Quindi volevo chiederti, ci hai parlato di che cosa dà la storia all'antropologia, e adesso ti chiedo, cosa dà l'antropologia alla storia?
L'antropologia alla storia, che cosa gli dà? Bene, questa è una domanda molto interessante, perché come ben sapete c'è sempre stata una diatriba un po' tra gli antropologi e gli storici.
Me l'hai servita.
Sì, fondamentalmente è quello. Allora, mi ricordo che stavo facendo ricerca in Montenegro, no? Perché poi ormai sono già 4 anni che faccio ricerca nel Montenegro, e mi ricordo che passando stavamo lavorando su questo monastero che si chiama, su una penisola, si chiama Mihojska Prevlaka, che è una penisola molto interessante perché quando c'è l'alta marea diventa un'isola e quindi diventa uno scoglio, si chiama così.
Isolati,
lo scoglio di San Michele. E là c'erano delle rovine di un monastero, al che un signore locale mi cominciò a parlare della storia di questo monastero e mi disse: ah no, sai, tutto ovviamente in montenegrino stretto, no, sai, quel monastero è stato, prima c'erano dei monaci, sono stati avvelenati dai veneziani, poi i veneziani l'hanno bombardato. Ho detto: ma guarda, io che i veneziani bombardavano i monasteri non l'ho mai sentito. Hanno bombardato Costantinopoli, su questo non c'è dubbio, però dei monasteri bombardati dai veneziani, sì, non mi sembrava. E quindi sono andato in archivio, no? Ho fatto un
certo.
po' di ricerca d'archivio, ho passato insomma 5-6 mesi appresso a sto monastero, E alla fine è venuto fuori un discorso molto interessante, cioè fondamentalmente la leggenda diceva che c'era questo marindrusco che aveva avvelenato questi monaci perché insomma avevano un peso politico importante che contrastava poi le mire espansionistiche di Venezia. E questo secondo loro era un monastero ortodosso. In realtà il monastero era un monastero cattolico e il monastero viene distrutto durante le ribellioni della piana di Gerbagli. Gerbagli è tipo una zona che collega Cattaro, Budva, non so se avete presente molto la zona del Montenegro.
Adesso non moltissimo.
È diventata un po' una grande discoteca a cielo aperto, però prima era una bellissima città veneziana, ancora conserva un centro storico molto importante. Però i contadini, insomma, non perdiamoci, i contadini di questa piana erano delle persone, insomma, molto attive dal punto di vista militare. Loro avevano fatto ribellioni per 15 anni in quel territorio.
Erano esperti.
E che cosa era successo? Che, come ben sapete, ogni monastero ha delle terre, no? Dei benefici, oltre agli uffici. E questi benefici, insomma, del monastero erano collegati a delle saline, le saline di Cartole, che sono vicino a questa piana. E i contadini, insomma, volevano prendere possesso di queste saline e hanno detto, vabbè, dai, distruggiamo il monastero, così se non c'è il monastero non ci sono più i benefici legati alle...
Certo.
E in realtà non è andata proprio così, perché i benefici erano legati alla terra e non alle mura del monastero, e quindi le saline sono continuate a rimanere in mano veneziana, insomma, poi fino alla caduta della Repubblica di Venezia. Però il discorso interessante era questo. Perché nasce questo discorso? Il discorso poi nasce,
cioè, perché
per uno
si è parlato
sbaglio
dei veneziani invece,
sì,
che dei contadini.
Nasce per uno sbaglio, perché la prima, insomma, scrittura di questa leggenda è una scrittura ottocentesca, e l'Ottocento è un po' un periodo dei nazionalismi. Il Montenegro, insomma, si trova sotto la dominazione austriaca e la gente del Montenegro cerca di avere una propria identità nazionale. C'è un vladika che sarebbe un po' un sacerdote che però ha anche funzioni politico, un po' cesaropapista, molto 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 filorusso, che è al comando, insomma, è a capo di questi clan, di questi potentati, e cercano di fare, di creare una propria identità nazionale confrontandosi con un'alterità che...
Esatto, stavo per dirlo io,
appunto,
avevano bisogno dell'alterità.
Gli ottomani, esatto, confrontandosi con l'alterità hanno creato se stessi, soltanto
esatto.
Che questo signore, insomma, che poi l'ha scritto, era... Questo monaco si chiamava Vasilije Petrović, la famiglia Petrović, poi una famiglia molto importante del Montenegro, fa questa scrittura e confonde i due monasteri, ovvero lo scoglio di San Michele, che si trova però vicino allo Skadersko Jezero, sul lago di Scutari, no? Vicino,
sì,
all'Albania.
Vicino all'Albania,
lui,
esatto.
Confonde, quello sì, quello era veramente un monastero ortodosso,
okay.
Però... tutto il discorso di, no, guarda, i veneziani ci hanno bombardato, i veneziani ci hanno oppresso, i turchi, oddio, i turchi, era tutto un discorso per creare poi la propria identità confrontandosi con un'alterità che li ha oppressi.
Storicamente li ha oppressi
tra virgolette per 500 anni, quindi anche un periodo abbastanza lungo. Quindi che cosa mi dà l'antropologia? In questo caso io ho ascoltato una fonte orale, che è un procedimento, una metodologia principalmente antropologica, no? Di carattere,
certo,
antropologico. E quindi l'antropologia diviene per la storia uno strumento importantissimo per avere anche una certa sensibilità differente alle fonti, usare anche le fonti orali, ma non solo interpretare queste fonti, ma non tanto la veridicità di esse, ma il motivo per il quale queste fonti poi vengono... questi discorsi, questi racconti vengono, come dire, portati avanti nel tempo.
Sì, cioè perché poi appunto ti danno il perché, rispondono al perché in un certo senso, al perché,
sì,
certi discorsi vanno avanti invece che altri tipi di narrazioni.
Certo.
E questo possiamo dire che sia il tipo di scambio che avviene fra le due discipline. A livello di metodo mi piacerebbe affrontare e approfondire un po' più la questione. Me ne hai già parlato, in un certo senso mi hai già risposto, ma vorrei soffermarmi un altro po'. Cioè, le metodologie adottate, tu hai usato, appunto, hai detto, ho usato una fonte orale, sono stato in archivio. Cioè, c'è questo metodo ibrido che emerge, utilizzato da te, che ti posso considerare un antropologo storico?
Certo, assolutamente.
Anche se sulla carta saresti storico, però insomma mi sembra che ci sia molto di antropologico in quello che studi, nel modo in cui ti approcci alle fonti.
Ecco, anche di geografico, insomma, anche, perché ovviamente, abbiamo due isole che diventano più o meno, che hanno lo stesso nome e che diventano due scogli. Insomma, ho dovuto anche fare un attento lavoro geografico in Montenegro, di capire dei posti e dei luoghi che non sono facilmente neanche accessibili se non a piedi o in jeep, insomma.
Ecco, quindi, se puoi dirci proprio rapidamente, 2 minuti, a livello metodologico, ok? Come lavori, come fondi queste due, un po' appunto mi hai già risposto, e che cosa dà vita, che tipo di metodo dà vita questo modo di lavorare?
Beh, sicuramente, come abbiamo già detto, l'antropologia per la storia diventa uno strumento indispensabile per avere una visione olistica, insomma, delle cose. Banalmente lo si trova anche, come dire, quando si studiano, no, le prime fonti, non so, etnografiche riguardo il Sud America non sono altro che poi le relazioni dei missionari, del propaganda fide, no? Per la storia, insomma, anche i processi, grandi processi inquisitoriali, no, sono una, come dire, una fonte etnografica molto importante, perché certo, per esempio nei processi inquisitoriali noi abbiamo proprio la voce delle persone che in qualche modo continuano, insomma, che rivive nei giorni nostri persone che magari non sapevano neanche scrivere.
Sì, esatto.
Però noi abbiamo ancora le voci di quelle persone, e questi sono dati etnografici molto 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 importanti per uno storico, che ti certo, danno la possibilità di fare delle indagini molto accurate. Per esempio, mi piace, cioè, cito per esempio Carlo Ginzburg, che è un po' massimo rappresentante dell'indagine microstorica, che cosa significa la storia proprio vista a livello micro. Poi le vicende politiche sono ovviamente molto importanti, le vicende storiche vanno viste su una chiave, come dire, io a livello metodologico mi piace procedere in questa maniera. Io do una visione molto generale delle cose, cercando di entrare poi nello specifico, facendo come se sorvolassimo sopra la storia di un certo luogo, di un certo popolo, di, non lo so,
sì, di quello che ti
di un caso storico, e poi facciamo dei piccoli zoom per capire anche come vivevano, insomma, queste persone in questo periodo. Qual erano i sentimenti, insomma,
sì,
lavoro molto difficile, perché ovviamente
fai emergere la persona,
interpretativo, certo.
Fai emergere la persona all'interno, diciamo, della corrente della storia. E per quanto riguarda invece, tornando appunto al tuo dottorato, tu che cosa stai studiando in questo momento di preciso?
Allora, al momento io mi sto occupando delle comunicazioni postali tra Venezia e Costantinopoli. Perché?
Okay.
Perché questo tra XVI e XVII secolo. Perché? Perché è un periodo molto importante per la diplomazia in Europa. Insomma, le notizie dovevano arrivare in tempo, ed erano costosissime, insomma, queste notizie. E in un certo qual modo ci sono stati... Cioè, non era raro che queste lettere venissero rubate, venisse chiesto del riscatto. Insomma, queste lettere da Venezia, Venezia fu uno dei primi, insomma, fu uno dei primi casi di un servizio postale stabile che collegava poi le due più grandi realtà del Mediterraneo orientale, che insomma erano Costantinopoli e appunto la Repubblica di Venezia.
Di Venezia, certo.
Queste lettere venivano portate da Venezia fino a Cattaro per nave, e c'erano quindi questi postini marinai che portavano le lettere fino a Cattaro, e poi da Cattaro arrivavano a cavallo fino a Istanbul, fino a Costantinopoli.
Cavolo.
E quindi questi portalettere chi erano? Nessuno non si è mai chiesto, sì, ma questi non erano ovviamente i caschi gialli di Poste Italiane,
certo,
questi dovevano essere uomini appunto pronti ad ogni rischio, ad ogni pericolo, avevano delle vite
infatti
molto interessanti, ed erano anche, come dire, io sto studiando particolarmente questa famiglia, che è la famiglia Bolitsa da Cattaro, che è una famiglia veneziana, che per più di 100 anni è stata incaricata da Venezia di occuparsi, insomma, di questo servizio postale, e non solo, perché poi, come si è come riusciva ad avere un servizio postale, insomma, efficiente all'interno del territorio ottomano, perché aveva creato delle connessioni interculturali tra, con anche la gente del mondo ortodosso, del mondo islamico, insomma, ottomano. E questo è un esempio anche di insomma, un multiculturalismo che era già presente all'interno del, cioè nel
Seicento, dà un'immagine molto più ricca, molto più ricca del tempo, e secondo me è anche un esempio di quello che, della risposta che mi hai dato precedentemente, cioè stai facendo di nuovo emergere delle persone, cioè come erano questi postini, non erano il postino come ce lo immaginiamo noi, erano esploratori, avventurieri, cioè sapevano andare a cavallo, sapevano andare per nave, quindi molto bello tutto questo, veramente molto bello. Tra l'altro c'è anche un altro protagonista, secondo me, che è rimasto un po' sotto traccia fin dall'inizio della nostra intervista. Ti chiedo rapidamente un punto di vista. Tu ci hai parlato appunto di archivi, esatto, ci hai parlato di archivi, ci hai parlato di monumenti, ci hai parlato di città, ci hai parlato di persone, però c'è un punto in comune, me lo dici tu qual è?
Sì, infatti le comunicazioni postali tra Venezia e Costantinopoli sono soltanto uno dei punti che tratto poi nella mia tesi di dottorato. Fondamentalmente il titolo della mia tesi è Le bocche di Cattaro e l'Adriatico, perché il mare è un po' il vero protagonista, insomma, di tutta la storia, ma Jean Fernand Braudel negli anni, esatto, 40, 50, 60, insomma, aveva scritto quel bellissimo libro, no, sul Mediterraneo, civiltà e imperi del Mediterraneo, e insomma il mare in un certo qual modo diventa il protagonista, perché si è sempre fatto un certo tipo di, fino agli anni 60, no, un certo tipo di storia nazionale legata, mm-hmm, alla terra, legata insomma alle politiche terrene, ma anche la stessa storia di Venezia era stato studiato più lo stato da terra che lo stato da mare, invece Venezia è una repubblica insomma legata al mare, nata col mare, sul mare, dipendente dal mare in una maniera impressionante, esatto, più di tante altre realtà europee. E mm-hmm, il punto è questo, che nel mare, questa pianura liquida, insomma, come la chiama Braudel, navigano ovviamente le merci, questi dispacci, certo, però anche gli uomini e le loro idee, insomma, e quindi diventa un territorio multiculturale transnazionale molto, certo, interessante da studiare, perché ovviamente non si parla più di stati, non si parla più,
esatto,
di regioni,
esatto,
ma si parla
di culture legate,
di uomini, no? E di culture
legate al mare, le culture mediterranee, culture adriatiche e così via. Molto molto bello, io mi attira molto a me questa prospettiva, sono sincero. Adesso invece una domanda pratica, visto che stiamo quasi in conclusione, per gli aspiranti dottorandi in ascolto, da insider, come funziona? Cosa significa per un laureato approcciarsi a questo tipo di percorso, a questo tipo di ricerca? Quindi continuare con il dottorato.
Beh, sicuramente bisogna avere tanta, tanta, tanta pazienza, mm-hmm, insomma, anche un briciolo di fortuna, perché come sappiamo, insomma, il mondo della ricerca in Italia è un mondo difficile.
Ci sono
pochi fondi per la ricerca, le borse di dottorato stanno scendendo sempre di più come numero, e c'è una competizione molto 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 grande proprio su entrare a far parte di un dottorato. Però quando già si è dentro si ha molta più libertà dal punto di vista della propria ricerca, perché durante, no, la triennale noi acquisiamo, no, le basi della nostra disciplina, poi nella magistrale affiniamo la nostra specializzazione, e nel dottorato insomma ti metti proprio in gioco, perché insomma è la tua ricerca e sei te che devi fare i numeri per trovare i documenti, per trovare insomma il modo di scrivere, esatto, articoli, di entrare nel mondo accademico, che è un mondo poi che, come dire, è un mondo straordinario, il mondo accademico, però è anche un mondo dove bisogna avere tanta, tanta, tanta pazienza.
Infatti abbiamo scelto deliberatamente di invitarti come esempio di insider, ma anche un po' di persona un po' al confine, no? Quindi eri proprio al confine del nostro podcast, che è un podcast che si interessa molto dei percorsi per chi sceglie di fare antropologia, dei vari percorsi. Ma tra i vari percorsi c'è anche l'interesse a continuare appunto col percorso dottorale, col percorso accademico, e quindi ci sembrava ovviamente anche se proprio sul filo del confine, coerente invitarti. Poi anche il tuo tema è interessantissimo, perché è sempre comunque legato all'interdisciplinarità, che è un tema fondamentale per Cabina 33.
Grazie.
Adesso ti chiedo dove punti letteralmente e metaforicamente la tua prua, cioè quali sono i progetti per il futuro?
Allora, è estate, io ho fatto ricerca a Zara tutto luglio, adesso sono a Spalato e prossimamente sarò verso Premuda, ritorno verso Pola, insomma quelle zone lì. Dal punto di vista della ricerca devo assolutamente andare a Roma, perché come vi dicevo prima ci sono dei processi molto interessanti del propaganda fide, perché appunto nelle zone delle bocche di Cattaro non ci andavano soltanto i dispacci, ma a quanto abbiamo capito ci andavano anche i missionari a tentare di convertire gli ortodossi in cattolici ancora una volta. Infatti abbiamo un sacco di chiese con due altari all'interno del territorio, insomma, del Montenegro.
Quindi Roma.
Quindi Roma.
Ok. E se potessi lasciare un messaggio in bottiglia per chi ci sta ascoltando, cosa scriveresti e che cosa affideresti alle onde?
Beh, un mantra che mi ripeto spesso è, insomma, di mettere sempre in dubbio ciò che è stato scritto. Insomma, anche nella scrittura storica, la scrittura storica lavora un po' come un ventriloquo, nel senso, molto spesso gli storici, insomma, a me piace molto anche l'approccio della storia, della storiografia, cioè la storia degli storici che scrivono determinati racconti, chiamiamoli così. Il punto è, il mio messaggio in bottiglia sarebbe: metti sempre in dubbio ciò che pensi di sapere.
Molto molto bello e sicuramente molto utile per chiunque voglia continuare la carriera accademica, ma anche in generale come consiglio di vita generale per tutti i giorni. Quindi Michele, grazie di essere venuto ospite.
Grazie a voi.
Grazie ancora. Io rubo pochissimi secondi, perché siamo in chiusura, per ringraziare tutto il gruppo di lavoro: Giulia e Cario della redazione, Fabio e Benedetto per il sonoro, poi ovviamente Homo Logos, Melting Bow, Peace First, e naturalmente voi che ci state ascoltando, che siete il fine ultimo di questo progetto. Fateci sapere che cosa ne pensate attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, e vi do appuntamento al prossimo episodio di Cabina 33 e vi saluto. Ciao!
Avete ascoltato Cabina 33, un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bow ed Homo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale.